Modem.
Sono pienamente consapevole delle responsabilità che mi aspettano e delle aspettative nei miei confronti. Dobbiamo lavorare duramente per far sì che i contribuenti svizzeri non debbano subire alcuna conseguenza. Avete la mia parola e l'impegno mio e del mio team di fare tutto il possibile per portare a termine con successo questa operazione. Il senso del dovere ha prevalso. D'altra parte, francamente, ho sempre pensato che il prossimo capitolo che mi sarebbe piaciuto scrivere sarebbe stato quello di un'acquisizione. Ora, sarebbe stato un po' contraddittorio da parte mia non accettare di portare a termine il passo che reputavo giusto per UBS.
Execute on what I believe was the right next move for UBS.
L'uomo del destino, il salvatore del paese, la persona giusta, si spera, al momento giusto. Gli appellativi vanno a ruba in queste ore per Sergio Ermotti, che abbiamo appena sentito nella nostra copertina. L'ex direttore generale torna al suo posto alla guida di UBS e lo fa con una sfida titanica da affrontare: portare a termine il processo di integrazione, la fusione di Credit Suisse in UBS, decisa sull'orlo del baratro non più tardi di 10 giorni fa. Sergio II, l'impero di Sergio II si potrebbe chiamare così. Questo è il nostro tema di oggi a Modem, con Paolo Dell'Oca alla regia, sua la copertina iniziale, Roberto Porta al microfono. Davvero parecchi gli argomenti da affrontare e da discutere con i nostri ospiti. Iniziamo con un primo tema, quello della sorpresa. Quanto questa nomina, l'aver richiamato Ermotti, è stato davvero una sorpresa? Domanda che giro da prima ad Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese, con un passato da direttore in Credit Suisse Ticino, ma anche con un passato da dipendente di UBS.
Ma io penso che non deve essere stato semplice per il presidente andare a spiegare al CEO che aveva chiuso un anno brillantissimo, quasi 8 miliardi di utile, che l'avrebbero sostituito. D'altra parte la situazione è cambiata in modo del tutto radicale, quindi non è più una banca che va avanti a fare il suo lavoro, è una banca che deve assorbirne un'altra, sistemica, è un'operazione titanica, l'avete detto. E quindi io penso che siano stati saggi a decidere immediatamente di mettere un nuovo CEO. Sergio Ermotti è probabilmente uno dei pochissimi candidati, direi a livello mondiale, che poteva assumere un compito del genere.
Buongiorno anche a Fulvio Pelli, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ex consigliere nazionale e già presidente del consiglio di amministrazione di Banca Stato Ticino, lei è sorpreso?
Beh, sono stato sorpreso dalla notizia, non sono poi sorpreso dalle analisi che spiegano che è stata fatta una buona decisione e che forse hanno individuato il personaggio giusto per conciliare aspetti internazionali e aspetti nazionali che sono da tenere in considerazione, visto l'impegno che la Confederazione mette in questa operazione sotto forma di garanzie. Quindi io penso che è una sorpresa anche piacevole per un ticinese e per qualcuno che lo conosce per le sue attività anche precedenti, questi grandi impegni presso l'UBS.
Va detto che l'attuale direttore generale di UBS, Ralf Hamers, che resterà in carico fino a mercoledì prossimo, è coinvolto, non è direttamente chiamato in causa in questa indagine, ma è coinvolto in un caso di riciclaggio nei Paesi Bassi, suo paese d'origine, e forse anche questo fatto ha avuto un ruolo in quello che possiamo chiamare un passaggio delle consegne un po' improvviso. Lo chiedo a Luca Fasani, giornalista economico RSI, c'è anche questo nella decisione dei vertici di UBS?
Può essere anche questo, ma non penso sia stato il fattore determinante. Piuttosto l'impressione è che dopo l'annuncio della transazione, quando si era detto chiaramente Hamers è il capo della nuova banca, ci sono stati dei dubbi a livello di consiglio d'amministrazione e di azionisti sul fatto se fosse la persona giusta. Poi vista anche la conferenza di ieri, ma questa è un'impressione personale, mi chiedo se Hamas non sono tremati i polsi per il compito che si tirava addosso, e forse si è giunti alla conclusione, come titolava oggi un giornale, che Ermotti era il cavallo migliore su cui puntare per questa operazione.
Cavallo migliore, cosa dicono i mercati? Come hanno reagito?
Beh, quelli di ieri sono stati decisamente positivi, con più 3,5%, facciamo la tara perché era salito anche tutto il mercato dell'1%, perciò fosse un 2,5% di valore di UBS che va su, vuol già dire che Sergio Ermotti vale miliardi, però vediamo, oramai la borsa va un po' su, va un po' giù, anche oggi nel pre-borsa c'era una leggera tendenza positiva, però in queste operazioni quello che sarà decisivo è il lungo termine.
Lungo termine anche la questione della fiducia. Guardiamo un po' anche al passato, torniamo al 2008, UBS viene salvata da un intervento dello Stato, un anno dopo a dirigere l'istituto e il consiglio di amministrazione viene chiamato Caspar Villiger, ex consigliere federale, ex ministro delle finanze, insomma un uomo forte. Fulvio Pelli, ci sono delle similitudini?
Ma penso che nei momenti in cui una grande banca svizzera va in difficoltà torna alla Svizzera, perché quello che è successo sia con la prima che la crisi, diciamo, del 2008, poi adesso con questa crisi di Credit Suisse, è un ritorno forse a valori, anche speriamo, che sono caratteristiche del nostro paese, che non si è mai lanciato in avventure, è sempre stato prudente, è sempre stato caratterizzato anche da attività bancarie non clamorose, ma sempre di servizio. E io penso che sì, ci sono delle similitudini. Nelle difficoltà ci si ricorda da dove veniamo e che patrimonio sta dietro la nostra esistenza.
Alberto Petruzzella, quanto è importante che il nuovo direttore generale abbia appunto il passaporto rosso crociato?
Ma io penso che sia una cosa assolutamente positiva, però rimango dell'opinione che non sia stato il motivo principale per cui Sergio Ermotti è stato scelto. Quest'operazione è un'operazione, o sarà un'operazione complessa, estremamente complessa, fusionare due banche di quelle dimensioni attive in tutto il mondo, in diversi settori di business, sarà un'operazione epocale, e quindi ci voleva la persona giusta al posto giusto. Inoltre ricordo i problemi grandi, enormi che Credit Suisse aveva e ha, sono nell'investment banking, e ci vuole qualcuno che capisca. E devo dire che il presidente Kellerer e Ermotti, secondo me, sono due persone che sanno quello che fanno. Tra l'altro hanno capito benissimo che una delle operazioni che Credit Suisse aveva imbastito appena prima di finire dove è finita, quindi rivendere una parte dell'investment bank a un proprio membro del consiglio di amministrazione che diventava CEO, era una di quelle operazioni che puzzavano ancora prima di cominciare, no? E il presidente ha detto subito il giorno dopo l'acquisizione: quella cosa non la faremo, no? Dopo, di nuovo, penso l'ha detto bene Pelli, è chiaro che la Confederazione partecipa in modo importante, e avere uno delle due persone che è svizzero certamente male non fa. Sergio Ermotti conosce bene il paese, conosce bene anche il sistema politico, e questo aiuterà, ma di nuovo sono le sue qualità e non il suo passaporto che l'hanno messo lì.
Le sue qualità, però questa sfida titanica sarà anche, Petruzzella, un lavoro di squadra. Lui non può far tutto da solo.
Assolutamente, penso che l'ha detto lui, ma lo sappiamo tutti. È chiaro che per poter portare avanti un progetto così ci vogliono non soltanto i suoi diretti subordinati, saranno centinaia le persone che saranno coinvolte. Lui avrà chiaramente il vantaggio di poter scegliere da due gruppi di management di qualità, perché ricordiamo che anche in Credit Suisse ci sono un sacco di manager, soprattutto nella banca svizzera, nel private banking, di grande qualità. Quindi avrà la possibilità di scegliere. E come conosciamo Sergio Ermotti, qualcuno che è capace di andare fino in fondo, di scegliere i migliori senza guardare troppo alla storia o la casacca o i colori. Evidentemente è UBS che riprende Credit Suisse, quindi ci immaginiamo tutti che il core team sarà di UBS, ma non penso che perderà l'occasione di portare a bordo anche collaboratori o manager di Credit Suisse, o magari anche dall'esterno se lo riterrà necessario.
Fulvio Pelli, è già stato fatto accenno a questo argomento, i rapporti con la politica, conoscere i meccanismi della politica federale, l'arrivo di Ermotti si spiega anche in questo, dovrà ogni tanto andare a Berna.
Ma questo non lo so se dovrà andare a Berna, sa cosa si deve fare e sa che la politica in situazioni di questo genere vuol sempre partecipare, soprattutto con le parole, poco con i fatti. In questo caso il Consiglio federale ha partecipato con i fatti, ma adesso ci sarà tutta una lunga cerimonia, le grandi inchieste, le grandi discussioni nelle quali bisogna sapere come comportarsi, avere la pazienza di ascoltare anche gli incompetenti e quelli che devono assolutamente dire la loro e i partiti che avranno le loro valutazioni da fare. E per uno straniero sarebbe estremamente difficile sopportare questo. Infatti una delle prime frasi sbagliate che sono state dette: la politica non venga a dirci cosa dobbiamo fare, che lo sappiamo noi. Era il CEO precedente, ha detto questa cosa che è assolutamente sbagliato. Queste cose non si dicono, si pensano, si possono pensare, ma non si dicono. Questi errori Ermotti non li farà e la politica non farà l'errore di volergli insegnare cosa deve fare. Penso che questo sia un fatto positivo.
Fra 10 giorni, 2 settimane c'è una sessione speciale sul caso Credit Suisse UBS in Parlamento a Berna. Fulvio Pelli, siamo anche in un anno elettorale, in ottobre ci saranno le elezioni federali, insomma UBS rischia di diventare un tema politico anche, diciamo così, da utilizzare o forse anche di farne un abuso.
Ma è difficile dire, il caso è talmente grande, è talmente clamoroso che ridurlo a una battaglia elettorale mi sembra sarebbe assolutamente improprio e forse nemmeno produttivo, perché stiamo parlando di una fusione tra due banche gigantesche, internazionali, che hanno di Svizzera l'origine e nemmeno più gli azionisti, non la controlliamo nemmeno più dalla Svizzera queste strutture, quindi seguono logiche che non sono quelle della politica svizzera, quindi ci sarà qualcuno che certamente cercherà di approfittare per farsi campagna elettorale, ma non so se avrà un grande effetto sull'elettore.
Va detto che Sergio Ermotti nei suoi primi 9 anni alla testa di UBS è stato anche critico nei confronti della politica per una regolamentazione, per dei controlli che a suo dire sono o erano troppo severi. Sentiamolo su questo punto a tempi moderni in un'intervista del collega Marzio Minoli nel 2020.
C'è stata sicuramente dopo la crisi finanziaria la necessità di introdurre regolamentazioni più forti e severe per rinforzare la capitalizzazione delle banche e per strutturarle in maniera diversa. Diciamo che in generale, soprattutto diciamo, in Europa e soprattutto in Svizzera, si è arrivati un po' nella paranoia con il too big to fail, di volere evitare a tutto costo, di demonizzare quasi il grande. Troppa demagogia sul fatto grande è cattivo, brutto e il piccolo è bello.
A proposito di normative, di too big to fail, di bavagli anche al mondo bancario, lei spesso si è esposto criticando l'adozione di determinate normative. Sembra però che lei sia stato lasciato un po' solo dal mondo bancario in questa, permette di dire, questa crociata.
Ma diciamo, in primis io non ho mai criticato e anzi, come ho appena anche poco fa ribadito, la necessità di un intervento per correggere gli errori di regolamentazione e anche di comportamento delle banche prima della crisi finanziaria e durante la crisi finanziaria. Detto questo, dove sono stato, diciamo, più esposto dal punto di vista della mia opinione in pubblico è stato quello di dare un freno alla nuova regolamentazione, nel senso che più capitale non vuol dire necessariamente sempre più solidità e soprattutto non solo quel tipo di regolamentazione, ma anche tutta una serie di normative burocratiche che vanno a toccare non solo le grandi realtà come può essere le grandi banche svizzere, ma soprattutto anche le banche di medie e piccole dimensioni, penso anche alle fiduciarie stesse, a tutto quello che crea una piazza finanziaria.
Fin qui Sergio Ermotti, eravamo nel 2020, Alberto Petruzzella, lo Stato tra prestiti e garanzie ci mette 259 miliardi, avrà la sua da dire, Ermotti temeva troppi bavagli, insomma c'è bisogno di trovare un equilibrio oppure tutti questi miliardi parlano da soli?
Io direi in primo luogo è stato purtroppo profeta quando ha detto più capitale non vuol dire più solidità, no? In realtà fino all'ultimo minuto la firma ci ha detto la posizione di capitale e di liquidità di Credit Suisse è confortevole, i problemi non ci sono. In realtà abbiamo visto che la mancanza di fiducia ha portato poi la banca sull'orlo del baratro. In realtà sono i rischi che vanno tenuti sotto controllo, quindi non è sufficiente, abbiamo visto i risultati dell'anno scorso, se l'UBS guadagna quasi 8 miliardi, Credit Suisse ne perde 7, sono due banche simili, vuol dire che si è operato in modo completamente diverso, anche se il ratio di bilancio erano simili, quindi sono i rischi che vanno tenuti sotto controllo. È difficile farlo con dei regolamenti, perché? Perché da qualche parte è la cultura dell'azienda e quindi non è neanche facile il ruolo del regolatore, che deve, ha come compito di cercare di sorvegliare, ma poi se si mettono delle cifre è facile dire se sei sopra o sotto l'8,1%. Ma la qualità della strategia, la qualità del management, che sono le cose principali, sono difficili da valutare ed è anche difficile intervenire per dire la vostra strategia è sbagliata, il vostro management non è all'altezza, state prendendo dei rischi troppo importanti, è questo che dovremmo riuscire a fare.
Luca Fasani, veniamo alle insidie. Abbiamo già fatto capire, che lo sappiamo da una decina di giorni, che è un'operazione titanica. Quali sono le principali insidie, le sfide, gli ostacoli più alti che Ermotti dovrà saper superare?
Beh, questo esercizio di fusione era già stato simulato negli anni parecchie volte sia da UBS che da Credit Suisse, e credo che adesso viene fatto in una situazione diversa da quello che ci si aspettava. L'investment banking non è che si riprende un investment banking sano, ma va ridotto per ridurre i rischi, come si diceva prima, ma va anche ridotto da una posizione di debolezza di Credit Suisse, e qui sarà un po' il rischio forse di grosse perdite. Per il private banking lì si era più ottimisti in caso di fusione, si calcolava con un certo deflusso di clientela, adesso si parte in questa operazione con un deflusso che c'è già stato, e lì questo può essere un pericolo, oltre a gente che vuole diversificare e che vuole spostare i capitali presso un'altra banca, che magari costringerà quasi certi consulenti ad andare col cliente, oppure saranno i consulenti che cercano di, diciamo, traslocare il cliente. Una cosa che è diversa rispetto a tutti questi scenari è la questione della banca svizzera, perché era sempre stata considerata il boccone più amaro in un caso di fusione per via della commissione della concorrenza. Ebbene, in questo caso, con questo matrimonio d'emergenza, la commissione della concorrenza è stata messa da parte dalla FINMA. Perciò qui, diciamo, rispetto alle simulazioni c'è molta più libertà, potremmo arrivare a una banca più grande di quello che ci si immaginava e di riflesso a tagli minori, però poi questo avrà grandi effetti sul come sarà strutturata la piazza finanziaria svizzera qui all'interno del paese, ed è anche magari il comparto dove ci saranno, ne abbiamo accennato prima, dove ci saranno più osservazioni, diciamo, da parte della politica.
Ci saranno anche osservazioni, Fulvio Pelli, per quanto riguarda il personale, gli inevitabili tagli di posti di lavoro. Lei come la vede?
Ma queste operazioni di fusione hanno sempre delle vittime fra il personale, magari anche fra personale di qualità che non ha assolutamente nessuna responsabilità per quello che è successo. Si tratta di fare queste operazioni utilizzando al meglio anche il tempo, è un fattore molto importante, cioè una fusione così non si fa in 2 mesi, in 3 mesi, bisognerà lavorare su un lungo termine, e quindi ci sarà comunque bisogno delle collaborazioni anche di chi è ancora al Credit Suisse, che non è scomparso, c'è ancora il Credit Suisse, e bisognerà anche valutare fin dove è necessario ridurre il personale, dove non è più indispensabile. Ecco, io penso che ci vuole semplicemente una grande dose di saggezza nell'affrontare questi temi che sono delicati, che toccano persone che non hanno demeritato e che non devono trovarsi in grave difficoltà, ma ci sarà anche un deflusso di molto personale su altre banche che sapranno apprezzare la possibilità di avere persone competenti e capaci, magari anche con qualche cliente che saranno pronti ad accogliere. Io non credo che vada drammatizzato, l'importante è che da questo punto di vista che al vertice ci siano persone sensibili.
Alberto Petruzzella, questo deflusso di personale verso altre banche, consulenti che magari portano con sé anche i loro clienti, sta già avvenendo?
Sicuramente durante l'ultima fase della crisi di Credit Suisse diversi clienti hanno spostato i loro soldi, lo sappiamo, siamo arrivati fino a 10 miliardi al giorno. Probabilmente a livello di consulenti si è mosso ancora poco, qualcosa si muoverà. Io penso, come tutte le cose, bisogna fare dei distinguo. Io temo i più grossi impatti occupazionali soprattutto negli headquarter, quindi a Zurigo, perché lì ci saranno dei doppioni. Penso all'informatica, sicuramente non andranno avanti con due sistemi informatici, ne dovranno scegliere uno, fare una migrazione che sarà un'operazione pazzesca. Ma alla fine dell'immigrazione saranno migliaia gli informatici diciamo che finiranno sul mercato. Dall'altra parte oggi abbiamo una penuria enorme di informatici, ce li rubiamo, non parlo solo nel settore finanziario ma tutto il paese, e quindi magari speriamo l'impatto alla fine finale non sarà poi così negativo. Per quanto riguarda i consulenti e il personale al fronte, concordo con quello che ha detto Fulvio Pelli, la cosa col tempo potrebbe adattarsi, quindi un impatto ci sarà, non sarà pazzesco. È chiaro che le succursali nelle città, nei paesi che stranamente o forse in modo del tutto logico non sono sempre posizionate a 50 metri una dall'altra e non resteranno. È anche vero che da anni ormai abbiamo sempre meno persone che vanno agli sportelli, tutto viene via electronic banking, la gente non usa quasi più neanche i bancomat, per cui se penso al Ticino chiudere una qualche succursale non avrà un grande impatto occupazionale. Speriamo che la gestione, che come ha detto giustamente Pelli durerà 3 o 4 anni, permetta di far assorbire tra prepensionamenti il mercato, il grosso, e che l'impatto occupazionale non sia troppo pesante.
Luca Fasani, guardiamo anche ai mercati finanziari. Va detto che l'azione di UBS con Ermotti presidente nei suoi 9 anni alla guida della banca finora non era aumentata di valore, c'era una stabilità. Questo può essere un tallone d'Achille, un'eredità negativa che Ermotti porta con sé?
Bene, nello stesso periodo quella di Credit Suisse è scesa, per esempio, perciò già tenerla stabile potrebbe essere visto in modo positivo. Ma ricordiamoci che erano gli anni della crisi dell'euro, è stato un periodo anche di tassi di interesse molto bassi, che non è sicuramente una buona cosa per tante attività bancarie. E poi forse è parlare vecchio stile, però teniamo conto, sì, il corso dell'azione è rimasto lì. Però con Sergio Ermotti la banca è tornata a versare un dividendo, cioè addirittura mi ricordo un'assemblea generale dopo quella dove era stata criticata la mancanza di dividendi, dove Sergio Ermotti, fiero, aveva consegnato in contanti, in monetine, i dividendi ad uno degli azionisti che si era lamentato l'anno prima. Ecco, qui non direi che è una palla al piede.
Guardiamo anche gli equilibri bancari nel nostro paese, da 10 giorni c'è questo colosso. Cosa vuol dire Alberto Petruzzella per gli istituti più piccoli attivi a livello regionale? C'è il rischio di doversi accontentare delle briciole oppure ci sono anche delle opportunità?
Ma direi proprio di no. I piccoli, se vogliamo chiamare piccoli Raiffeisen, che non è piccola, o le banche cantonali, che ogni singola
davanti a questo colosso magari sono.
Davanti a questo colosso sì, ma sul mercato bisogna misurarlo sul mercato svizzero, no? Quindi su quel mercato svizzero io penso che per le banche piccole e medie ci saranno soltanto delle opportunità e non vedo nessun tipo di rischi. L'unica cosa che un po' mi preoccupa è nel settore commerciale, perché per le aziende medie e grandi svizzere che operano sui mercati internazionali è importante avere anche delle banche attive a livello internazionale, quindi tutto quello che è il trade finance e poi tutte le operazioni anche un po' di investment banking per le aziende. E tutte avevano una relazione con UBS e Credit Suisse. È chiaro che lì trovarsi una banca sola sarà un problema, e lì temo, da qualche parte, diciamo, per il nostro orgoglio, proprio per il mercato, non sarà una cosa necessariamente cattiva, che sarà qualcuno dell'esterno che verrà a chiudere questo gap. C'è la Zürcher Kantonalbank che fa comunque bene, ma non so se era sufficiente. Quindi
qualcuno dell'esterno vuol dire banche straniere?
Sì, una qualche grande banca straniera, francese o tedesca, che prenderà, o americana, che prenderà un po' più piede, perché immagino che le nostre aziende non vorranno avere una sola banca internazionale, mentre, ripeto, nel mercato locale io penso che le piccole e medie hanno solo da guadagnare, potranno guadagnare parti di mercato.
Fulvio Pelli, lei è stato anche presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Stato, come vede questo braccio di ferro tra il colosso e i relativamente piccoli?
Ma è difficile fare una previsione su questa evoluzione che non era stata tanto prevista. A livello di aziende attive internazionalmente, quel che dice Petruzzella è sicuramente giusto, cioè qualcuno non vorrà andare all'UBS o all'UBS Credit Suisse, vorrà andare da qualcun altro, lo troverà. E quel qualcun altro lì forse sarà più presente in Svizzera di quanto è adesso, perché è vero che le banche del mercato nazionale non sono spesso in grado di fornire quei servizi e che richiedono una rete che non posseggono, e poi che è una rete anche complessa da costruire, perché ogni paese con cui bisogna relazionarsi ha le sue regole, bisogna avere delle masse sufficienti per poter fare questo tipo di mestiere. Per il mercato svizzero anch'io non credo che ci siano problemi, le banche piccole diventeranno un pochettino più grandi.
Luca Fasani, per la piazza finanziaria e bancaria svizzera cosa vuol dire questa eventualità di arrivo sulla piazza di banche americane, inglesi, tedesche?
La prima cosa è che ci sarà una diversificazione, avremo questa concorrenza che viene a mancare con l'unione fra UBS e Credit Suisse, lascerà degli spazi e effettivamente è più difficile per una piccola banca regionale che sia o banca cantonale offrire questi servizi, mentre chi arriva da fuori lo farà. Però questi non si metteranno a offrire le ipoteche. Piuttosto vedo di più uno scontro anche a livello nazionale su pressione magari di certi tipi di banche per avere regole meno severe, poter far concorrenza a UBS, magari la politica che chiede di sorvegliare e regolare UBS ancora più pesantemente, visto il rischio che si ingrandisce. Ecco, lì vedo più queste lotte interne, quasi più a livello politico che a livello economico verso i clienti.
Ultimo capitolo, ultima domanda. Ermotti ha affermato ieri nella conferenza stampa che questa fusione deve andare in porto, ma deve anche tener conto del fatto che in gioco ci sono i soldi pubblici, quindi anche noi tutti contribuenti, insomma la testa della banca, ma di fatto deve tener conto anche dei conti dello Stato. Fulvio Pelli, possiamo dire con una battuta che Ermotti lavora anche per la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter?
No, lavora per i clienti di UBS e sicuramente per il mondo bancario svizzero in generale. Secondo me la scelta di Ermotti permetterà anche di evitare un eccesso di regolamentazione che sicuramente la politica chiederà, illudendosi che aumentando il numero di norme si aumenta la sicurezza delle banche. La sicurezza delle banche dipende dai cervelli di chi ci lavora. Pensare che riempire formulari, come fanno fare a tutti i clienti che aprono un conto, che non riescono neanche più a leggerli, talmente tanti fogli devono firmare, e che con questo si possa aumentare la sicurezza delle banche è una pura illusione, è un ricorso. Mi ricordo un esempio che forse la gente ha vissuto più da vicino, quando c'era stato questo famoso sbranamento di un ragazzino nel canton Zurigo da parte di un cane posseduto da un proprietario imbecille. 17 cantoni hanno nello spazio di 6 mesi cambiato le regole sulla tenuta dei cani, salvo poi col tempo accorgersi che non serviva assolutamente a niente. Ecco, questo tipo di effetti nella politica è frequente. È importante che dalla parte dei padroni dei cani, sarebbe stato giusto dire allora, ma anche dal mondo della banca ci sia una resistenza intelligente a norme che non servono a nulla, perché molto spesso le norme non servono a nulla.
Lo vedremo appunto, fra due settimane si riunisce il Parlamento federale proprio per discutere in una sessione speciale di nuove eventuali norme in ambito bancario, vedremo cosa verrà deciso a Berna. Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti e la nostra squadra tecnica. Modem torna domani. Da Roberto Porta, una buona giornata.